voi la parola.
Buonasera a tutti. Io anticipo, svolgo questo ruolo con un po' di imbarazzo e sostanzialmente per due motivi. Il primo, che non sono assolutamente un esperto di letteratura e quindi tutt'al più un modesto lettore o che ci prova a leggere, quindi il taglio che prenderà la cosa, perlomeno per parte mia, non sarà di quelli che meritano questo libro. Però a Tiziano non si può dire di no, chi è di Cisterna, io che non sono di Cisterna, ma subisci in maniera diretta queste sue necessità e le accogli volentieri perché se lo merita. Secondo motivo, perché ho il privilegio di essere amico di Giovanni ormai da 20 anni, dal 95, perché Giovanni è l'anima del nostro premio letterario Cocito di Montadalba. Ci siamo conosciuti nel 95 per la prima volta e da allora ci frequentiamo e
siamo piaciuti.
Ho questo privilegio di avere la sua amicizia e di ricorrere a lui anche per consigli di lettura e non solo. Ecco, chi è Giovanni Tesio? Giovanni Tesio su Wikipedia è filologo e critico letterario italiano e storico della lingua italiana. Giovanni insegna all'Università del Piemonte Orientale, prima ha insegnato a Chieti, a Bergamo, dirige e collabora a riviste specialistiche, cura collane editoriali, collabora come critico letterario alla Stampa, Tutto Libri, è uno dei massimi esperti di poesia, in particolare quella in dialetto. La linea costante del suo studio, della sua ricerca, è quella del vedere i rapporti tra letteratura e territorio di riferimento. Ha curato importanti monografie, Piero Chiara, Bacchelli, Mastronardi, Parise, Consolo, è uno dei massimi conoscitori di Lalla Romano, Primo Levi, Italo Calvino, ha curato quel famoso volume delle Einaudi, i libri degli altri, delle lettere di Italo Calvino, della corrispondenza con gli autori Einaudi. Segue molto, conosce bene anche Vassalli. Sue sono importanti antologie della letteratura italiana del Novecento sulla poesia dialettale italiana e poi è anima del Centro Studi Piemontesi, di cui cura una serie di collane che non sto a dire. Ecco, non disdegna il territorio e soprattutto il nostro, e questa è una cosa di cui andiamo fieri. Il Cocito di Montà, ma anche il premio di poesia di Roddi, e è assiduo alle iniziative dell'Enoteca regionale del Roero. Con Luciano Bertello c'è questo splendido rapporto che ha fatto sì che la nostra Enoteca si contraddistingua per le proposte culturali di altissimo livello. Ecco, insieme a questi studi importanti e circoscritti alla letteratura, Cura ha editato, e siamo in una di queste situazioni, quelli che lui chiama una serie di librini, e sono un aspetto di Giovanni estremamente interessante proprio per il carattere che hanno questi libri. Io ne cito due che sono quelli che sono stati di maggiore utilità per me. Uno è I più amati, perché leggerli, come leggerli, è edito, è un volume come questo, che raccomando perché è un percorso all'interno della letteratura dove lui indica quelle che sono stati i suoi autori di riferimento e i motivi per i quali hanno giocato per lui un ruolo importante, e insieme un po' un inno alla lettura, alla forza della letteratura, a quello che importa oggi la letteratura anche in un mondo che sembra andare da tutt'altra parte. È un libro assolutamente da leggere e io lo uso proprio come vademecum: questo l'ho già letto, questo non l'ho ancora letto e questo devo andarlo a cercare. Alcuni testi corporali di Volponi non sono ancora riuscito a trovarlo. E in un mondo, a parte poi quello che si ritiene di tutte queste letture, però in una situazione dove i libri sono sempre di più, sono tanti, serve assolutamente un qualche vaglio rassicurante, un qualcosa che ti fermi alle cose che effettivamente meritano di essere lette, perché sono importanti, sono quelle che costituiscono il percorso intellettuale, culturale che una persona dovrebbe avere, o perlomeno al quale aspirare. E poi ci sono alcune chicche, ricordo Reginella, il sorcetto con la coda che puzza, che è preso da una fiaba di Calvino, che lui ha trasformato in poesia, perché ecco, e ve ne renderete conto anche leggendo questo libro, quanto la poesia segni il suo percorso e sia dentro nel sangue, nella sua visione di letteratura, la parola, la rima, la poesia e tutto quello che comporta. E poi questo, Parole essenziali, un sillabario, editato lo scorso anno da Interlinea. Ecco, già dal titolo l'argomento, parole essenziali, un sillabario. Lui fa riferimento, ecco, quanto mai è utile la prefazione, che è una chiave di lettura all'interno di questo libro, che come il precedente è un percorso, questa volta all'interno delle cose che contano nella vita, una sorta di vademecum di tutte le parole che Giovanni ritiene importanti. Ecco, cita l'Alla Romano per l'indicazione come musa ispiratrice circa la brevità, l'essere coincisi, la magrezza nel dire. E poi dice: il mio piccolo vocabolario portatile di parole scelte secondo una linea affettiva, emotiva, sentimentale, ma anche rigorosa, razionale, intellettuale. Un invito a prendere in considerazione parole ingiustamente fuori corso, parole di fatto occultate o in via di occultamento, parole in crisi, parole che mantengono la loro intatta bellezza. E ancora, quelle che qui ho raccolto e a modo mio ho raccontato sono le parole che hanno accompagnato e accompagnano più di altre i miei giorni. E non è certo un caso che si rincorrano di parola in parola, di pagina in pagina, in una sorta di coesione o coerenza, che senza venir meno alla loro libertà e alla loro peculiare individualità, finisce per costituire una specie di unità, larga ma non lasca. Non dunque parole che disegnino un mondo chiuso, un dominio rigidamente delimitato, che non ammetta passaggio, smagliature, aditi o varchi, al contrario, un insieme di parole opportunamente scelte ma non esclusive, il che significa che il meglio di ciò che questo libro vorrebbe offrire consiste nel desiderio di sollecitare altri ingressi, di individuare altri percorsi. Allora, le parole sono 55, io ho cercato di raggrupparle per categorie, di vedere degli insiemi di riferimento per capire un po'. Ci sono innanzitutto parole legate al tuo mestiere, al mestiere di una vita, quindi letteratura, libro, nome, parola, poesia, rima, scrittore, diario, c'è lavoro. E poi ci sono parole dal senso più ampio, ma che si possono assolutamente ricondurre ai tuoi ferri del mestiere, a categorie di giudizio, quindi ispirazione, brevità, chiarezza, equilibrio. Poi ci sono quelle legate alla memoria, Il gruppo è più ridotto, infanzia, gioco, nostalgia, testamento, vecchiaia, vita. Scarso il numero di quelle legate alle cose, alla materia, alla, c'è albero e c'è bosco, c'è corpo, c'è luogo, c'è comunità, se vogliamo ancora riso, voce, metamorfosi. L'insieme più numeroso è sicuramente quello legato alla spiritualità in senso lato, alla virtù. Le hai messe tutte, cardinali, teologali, francescane, zen.
Preferisco di no.
Orientaleggianti, io comunque, queste visioni filosofiche, ecco, di dimensione dello spirito. E qui anche ho provato a raggrupparle, spiritualità in senso stretto, Dio, angelo, amore, bontà, verità, invisibilità, silenzio, bellezza, dono. Virtù o legate alla virtù o alle virtù, se vuoi, speranza, umiltà, perfezione, profondità, semplicità, pazienza, gentilezza, tenerezza, accoglienza, amicizia, diligenza, discrezione, gioia. Ma anche virtù a contrario, che tu riesci comunque a raccontare di sguincio nella loro positività e nella loro forza. E qui cito inutilità, mediocrità, normalità, perdente. Ecco, le virtù del saggio, le virtù di quello che ha visto o comunque ha provato, ha fatto esperienza, in qualche modo guarda indietro. E indica, riporta ciò che secondo lui davvero conta. Ecco, qui la prima domanda può essere: perché tutte queste parole, alcune desuete, che non usiamo granché o che il cui approccio non è più così moderno, non sono quelle vincenti, e perché questa divisione, i riferimenti molto alle virtù?
Sì. Allora, intanto grazie. Grazie a te, perché è speciale quest'uomo, nel senso che si schermisce, come è giusto che accada, lui si diminuisce, però in realtà quando dice non sono esperto di letteratura, ce ne fossero di esperti di letteratura quale lui. Intanto è un lettore formidabile, ma formidabile non tanto perché esiste la formidabilità dell'estensione delle letture, perché esiste una capacità prensile, capace di andare a fondo. Le letture non è detto affatto che debbano essere tante. Dove sta scritto che debbano essere tante? Calvino, per esempio, Pavese, per esempio, in lettere che sono evidentemente dimostrabili e producibili, si lamentavano l'uno con un altro corrispondente, l'altro con un altro corrispondente ancora, del fatto di non avere mai letto l'Ulisse di Joyce. E lo dicevano serenamente, senza avere nessun riguardo nei confronti di una cultura un po' formalista, un po' formale, un po' perbenista, per cui se ti manca quella lettura sembra quasi che tu non abbia nessuna cultura. È sbagliato, così come è sbagliato avere l'idea di chi legge ingurgitando. È come se tu ingurgitassi del cibo che alla fin fine non ti conviene, ciò che conta è l'assimilazione. Quindi si può essere anche lettori di pochi libri, non è necessario essere lettori di estensivi, ma si diventa capace di leggerli bene, quei libri che diventano magari i libri non solo di De Chevet perché li tieni lì nel comodino e ogni tanto te ne abbeveri, ma perché sono i libri fondamentali della vita. Per me, se non c'è il rapporto libro e vita, non libro e vita, libro incardinato, no, nella vita, il libro non ha in definitiva nessun senso, non è né più né meno di qualsiasi altra possibilità che abbiamo di divertirci. Possiamo divertirci in tanti altri modi, anche evidentemente leggendo, ma se la lettura non ti cambia la vita, se la lettura non diventa aumento di vitalità e quindi di vita, non è adeguata al suo scopo. Detto questo, e quindi fatti gli elogi, ma non perché siamo due piaggiatori, io elogio lui, lui elogia me, non è questo lo spirito con cui siamo qui quest'oggi e lo sappiamo benissimo, semplicemente è una grande stima che ci riguarda, possiamo anche dircelo ogni tanto. Dicevo, fatti questi elogi di Silvano come esperto di letteratura, devo poi anche ringraziare questo magnifico pubblico e Tiziana che l'ha condotto qui, perché Io sto benissimo qui, vedo tante facce, vedo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, dei giovanissimi, che è una meraviglia. Accade così di rado di poterli vedere insieme qui raccolti, la sala è piena, che cosa desiderare evidentemente di più? Per cui grazie naturalmente anche a Tiziana e al fascino e alle capacità che Tiziana mette in gioco riuscendo a fare delle cose che sono sicuramente eccezionali. Ecco, vengo adesso a rispondere alla domanda, perché non vorrei nemmeno che si pensasse che sono abituato a menare il can per l'aia. Allora, credo di avere detto, e tu hai letto nell'introduzione quello che conta, credo di avere detto in quella introduzione appunto che le singole parole hanno per me un'importanza decisiva. Hanno contato molto nella vita, non che io sia un praticante stretto delle parole che amo, perché se fossi questo probabilmente sarei già una specie di santo e credo di non meritare una categoria di questo genere, non ho così tanta vocazione. Per cui dico, sono parole che amo, il che non vuol dire che diventino necessariamente parole sempre praticate, magari potessero essere parole sempre praticate. In realtà sono parole spesso fortemente contraddittorie. La parola noi siamo abituati a vederla da un unico punto di vista. Ci sembra che la parola definisca in definitiva una cosa sola. In realtà invece le parole no, non sono mai del tutto capaci di tradurre la cosa di cui parlano. Le parole sono parlative. Della cosa dicono qualcosa, ma non dicono tutto, non possono esaurirla la cosa, anzi spesso creano dei profondi equivoci. Le parole sono contraddittorie perché possono essere, se prese da un punto di vista o da un altro punto di vista, possono dire anche delle cose profondamente diverse. È quello che accade, e i semiologi questo lo sanno benissimo, e i semantici ancora di più, è quella che si chiama evoluzione semantica del nome, che vuol dire semplicemente che una parola nel tempo muta e può addirittura da una cosa positiva venirne a significare una negativa, da una cosa negativa può venirne a significare una positiva. Di questo non dobbiamo mai, ecco, perdere la cognizione, cioè dobbiamo capire che le parole sono in qualche misura sempre, anche quando vorremmo che stringessero la cosa, in qualche misura sono sempre approssimative, cioè si approssimano o per difetto, o per eccesso, ma si approssimano, non esauriscono la cosa. Detto questo, poi ti lascio la parola per magari per un'altra domanda, quello che conta è che noi di parole, che lo vogliamo o no, viviamo. Cioè la parola è fondamentale per poter dire la nostra esistenza. Che cosa dice il testo sacro? È vero che noi siamo stati in seminario, quindi insomma, il principio era il verbo, non era la cosa, era il verbo. Allora cosa significa che in principio era il verbo? Significa che senza la parola, senza la possibilità di parlare, noi non potremmo comunicare. Certo che lo capisco, ci sono i gesti, ci sono tanti altri modi per comunicare, ma la parola è vitale. E quindi senza la parola noi siamo monchi, non dirò muti, ma certamente monchi, difettivi. La parola nella sua difettività è però quello che ci rende umani. Ed è in definitiva quello mio, il tentativo di, guardando ad alcune parole, dire fondamentalmente questo. Cioè dire che le parole sono essenziali perché ci sono essenziali. La parola come tale ci è essenziale, alcune parole, a seconda di come noi vediamo gli aspetti della vita, ci sono magari più essenziali di altre. Io comincio con la parola accoglienza, perché per me la parola accoglienza, al di là di tutto ciò che uno può pensare, è fortemente incardinata nel mio mondo natale, natio. Per noi l'accoglienza in un mondo contadino era fondamentale. Chiunque venisse e a chiunque venisse sì. Offriva il bicchiere di vino o che ne so il caffè, ma lo si invitava in casa. Era l'accoglienza contadina, era per noi ad esempio un segno di civiltà profondo, quindi per me l'accoglienza è un fatto abituale, per cui poi trasferito ad altri elementi sociali molto più forti, come può essere i migranti che arrivano da noi. È chiaro che sono d'accordo anch'io che sia un problema grave, che non riguarda soltanto noi, ma riguarda l'intera Europa e che l'intera Europa deve decidere insieme. Però per me l'accoglienza è fondamentale. Io non caccerei nessuno e non farei mai dichiarazioni così tremende come sento fare molto spesso, con una facilità di esclusione che non mi trova consenziente. Questo per adesso per iniziare, poi se tu mi fai altre domande io potrei anche andare avanti, ma un po' randagio, ecco.
Ecco, sulla parola, per dare anche un po' la misura, il segno di come vengono raccontate queste tue parole, ecco, citerei la parola che ci diversifica e ci connota, il nome, che mi sembrava potesse... E la leggo così. Che il nome sia il nostro destino non riesco mai a dirlo così perentoriamente. Di certo il nostro nome ci designa e ci decide, insomma ci corrisponde. Può non piacerci e allora lo subiamo, può piacerci e allora lo assumiamo. Io ad esempio mi chiamo Giovanni e mai e poi mai accetto che mi chiamino Gianni. Non è un nome in cui mi sia identificato immediatamente, ma è un nome che ho sempre portato con dignità, soprattutto perché lo portava prima di me il mio nonno materno, che morì in seguito al calcio di una mucca, così mi è sempre stato raccontato, mentre accudiva la sua stalla. Nonno Giovanni, da me conosciuto soltanto nell'unica foto che lo ritrasse, con i suoi lunghi basettoni in piemontese Santillon, sguardo severo, viso sensuale. Ho sempre amato, questo sì, i nomi che generano un legame col passato della propria famiglia. Trovo che la religione dei nomi sia una delle forme più gentili per ridare vita a qualcuno che non c'è più, ma che continua a vivere in quell'ombra che un nome è. Ombra di vita già vissuta, orma di vita da vivere. E ora che la mia nipotina porta il nome della mia mamma, ne ho gioia piena perché noto in lei qualcosa che, attraverso la rassomiglianza che lei ha di me e io della mia mamma, resiste e si rinnova. Mi ricorda il pavese dei dialoghi con Leucò: l'uomo mortale non ha che questo di immortale, il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Nomi e parole sono questo. Diversa la questione dei nomi che vengono dati in un'opera letteraria. Di uno dei personaggi delle affinità elettive, Goethe registra: quelli che sono superstiziosi sui significati dei nomi pretendono che il nome Mittler, in tedesco mediatore, mezzano, l'abbia determinato a questa singolarissima tra tutte le vocazioni. Saltando all'oggi, nel pendolo di Foucault, corrono dei ricordi d'infanzia di uno dei protagonisti che si chiama Belbo, che, anche in considerazione di non poche affinità, richiama la mente pavese, come del resto ammette lo stesso Eco, tra interpretazione e sovrainterpretazione. Non posso contestare l'osservazione del mio lettore circa il fatto che Pavese sia nato in un villaggio chiamato Santo Stefano Belbo e che il mio Belbo, un piemontese malinconico, possa ricordare Pavese. È vero che ho trascorso parte della mia infanzia sulle rive del torrente Belbo, dove ho subito alcune delle prove che ho attribuito a Jacopo Belbo e molto tempo prima di saperne qualcosa di Cesare Pavese. Tuttavia ero consapevole che scegliendo proprio quel nome il mio testo avrebbe in qualche modo evocato Pavese, ed è anche vero che nel tracciare il profilo del mio personaggio piemontese ho pensato anche a Pavese. È materia questa che indurrebbe a citazioni continue, ma credo che le poche possano bastare e le si possa chiudere con una considerazione di Calvino, che ad esempio nelle Città invisibili ha dato alle sue creature, con tecnica laboriosa, tutti i nomi di donna, e che in generale alla domanda su che cosa significasse per lui dare un nome ai suoi personaggi una volta rispose: per uno scrittore è sempre un momento molto delicato. Io alle volte rimango bloccato per delle giornate per riuscire a dare il nome a un personaggio. Ci sono dei personaggi che attirano un nome, altri un altro. Il nome giusto favorisce l'identificazione del personaggio con se stesso e la comunicazione con chi cerca di capirlo. Da un lato la creazione del nome, fatto decisivo, il battesimo del nome, l'esistenza che principia lì, dall'altro la cancellazione del nome, la nientificazione dell'eresiarca, fino alla sostituzione del nome col numero nei campi di sterminio nazisti, via il nome, via l'esistenza della persona. Tra l'uno e l'altro lato la cultura, la letteratura che danno i nomi e non li cancellano. Ecco, questo per dire anche il percorso che fa all'interno di ognuna delle sue parole. Viene affrontata in tutti i tanti significati, o quelli che lui ritiene più importanti, è proprio un viaggio all'interno di un topos, di un archetipo, di una di quelle parole che fondano l'esistenza. Ecco, ma la mia domanda: ti sei pentito di qualche nome o di non averne inseriti altri?
No, allora, siccome il principio è 55 già mi sembrano tante, per essere parole essenziali 55 mi sembrano veramente molte. Però evidentemente un libro, nella mia intenzione, vorrebbe essere di stimolo ad altri a continuare con parole che possono in parte coincidere con le mie, in parte anche dissentirne, in parte integrarne. Quindi l'idea che io possa essere legato a queste 55 parole ed esclusivamente a queste 55 parole evidentemente non corrisponde alla mia intenzione, ma c'è un momento in cui uno dice, beh, insomma, mettiamo fine a questa impresa, perché tanto ogni impresa non è mai interamente compiuta, lascia sempre addentellati per un'impresa successiva, e pertanto uno dice, beh, adesso chiudo qua. Tra l'altro si può ben osservare che non ci sono nemmeno tutte le lettere in questo alfabeto, in questa sorta di alfabetiere o in questa sorta di sillabario, insomma, in cui il libro consista. Per esempio manca la lettera Z, non è l'unica che manchi, ma la lettera Z manca. Della lettera Z ero assolutamente consapevole, ma perché manca? Visto che abbiamo parlato prima con Tiziana, è un insegnante, poi parlavamo prima con degli insegnanti, insomma ci saranno altri insegnanti qui che non conosco ma che fanno questo di professione, per una ragione molto molto semplice e anche molto privata, che però non ho nessuna difficoltà a comunicare. Questa Z doveva essere un nome, tanto per non venir meno al principio dei nomi, e questo nome sarebbe dovuto essere Zaccara, però bisogna che spieghi chi è Zaccara. Allora, io ho insegnato per diversi anni in un istituto superiore, prima di andare all'università, e devo dire che l'ho fatto con molto, molto gusto e anche con, diciamolo pure, con passione. La letteratura mi è sempre piaciuto portarla a chiunque, specialmente a coloro che sembrerebbero più remoti dalla volontà di accoglierla, a proposito di accoglienza. E io insegnavo allora in un istituto tecnico industriale. In questo istituto tecnico industriale si insegnava elettronica e informatica, e naturalmente io invece insegnavo storia e letteratura, o letteratura e storia. Tra l'altro oggi il 24 maggio è una data storica, ma insomma non è questo il punto. Zaccara mi ha sempre fatto pensare ad un personaggio letterario che ho conosciuto, naturalmente leggendo il libro, di un autore polacco che si chiama Gombrowicz, il quale ha scritto un romanzo intitolato Ferdydurke, e in questo romanzo intitolato Ferdydurke c'è un personaggio che si chiama Galkiewicz, che è un ragazzo di una scuola a cui il professore si rivolge per convertirlo alla poesia, e questo Galkiewicz della poesia proprio non vuol sentire parlare, non gliene importa nulla. Di solito questi che sono questi ragazzi che non sono troppo portati verso le lettere, sono poi anche dei buoni leader. Quindi Galkiewicz si porta con sé molta parte della classe, e questo professore addirittura arriva a esibire a Galkiewicz la carta d'identità, lo stato di famiglia, insomma, Galkiewicz o famiglia, per convertirlo alla poesia. E Galkiewicz naturalmente recalcitra, e della poesia non gliene può importare di meno, e dice, guardi professore, che si chiama tra l'altro nel romanzo professor Pallore, immaginate, no? Una persona pallida fino all'estenuazione, con la quale si fa coincidere l'amore per la poesia, e non c'è verso che questo professore riesca a passare, no, attraverso l'interiorità di Galkiewicz. Ebbene, io ho avuto il mio Galkiewicz, e questo Galkiewicz era Zaccara, che era un ragazzo molto bravo in elettronica, in informatica, eccetera, eccetera, ma a un certo punto mi disse: professore, lei è tanto una brava persona, ma a me della letteratura non importa nulla, quindi non con me, non si affanni, mi lasci sciolto. Queste furono le sue parole: mi lasci sciolto. Ecco, io con
Zaccara, che era una bella espressione,
no? Io con Zaccara non sono mai riuscito a passare. E allora avrei voluto metterlo, se non fosse che avrei compiuto un'opera forse di violenza nei confronti suoi, l'avrei messo volentieri per raccontare la storia di un perdente. Ho messo la parola perdente, peraltro, ho messo la parola perdente perché in un mondo in cui tutti devono necessariamente essere vittoriosi, a me pare che spesso la vittoria si coniughi secondo principi di arroganza che ritengo insopportabili. So anche, ecco perché dicevo a proposito di perdente, che a perdere sempre è una frustrazione tremenda. Cioè qualche volta bisogna anche vincere, perché se perdi sempre sei fritto, cioè non hai più fiducia in te, ti squalifichi da solo, diventa un disastro. Ed è una delle ragioni per cui appunto penso sempre che le parole possano essere proposte, ma poi devono essere evidentemente interpretate. Perché se io dicessi, una parola essenziale è la parola perdente, e vi dicessi o cercassi di dirvi che perdere è bellissimo, non credo che corrisponderei a ciò che voglio dire. Ecco. Vorrei contrastare con la scelta della parola perdente, vorrei contrastare la così frequente arroganza dei vincenti a tutti i costi, questo sì.
Dici questa cosa qui e poi però recuperi significati forti e importanti, e questo è una delle preziosità di questo libro. Ecco, un'altra cosa importante è il ruolo delle citazioni.
Sì.
Penso te l'abbiano già detto, perché chi avrà occasione di leggere questo libro, per un verso coglie immediatamente il tipo di scrittura di Giovanni, che proprio memore di quello che diceva prima, della forza della parola, ma anche dell'incompiutezza, nonostante lo sforzo e tutto l'impegno, l'incompiutezza della parola. Ed è bello il suo scrivere, perché lui procede per accomodamenti che ti sembrano a volte elenchi di parole. Se poi le vedi bene, è un percorso all'interno degli arnesi, del tesoretto, del vocabolario che abbiamo, per avvicinarsi sempre di più al significato. E questa elencazione diventa di volta in volta un significato possibile, perché l'obiettivo è poi rendere in tutta la sua articolazione il significato. Ed è un percorso che assolutamente intriga, incuriosisce. All'inizio sembra una mera elencazione, invece t'accorgi poi che è proprio questa ricerca e la densità, perché sono tutte parole importanti, non ce n'è nessuna floscia, lasca, come dici tu. Per certi versi c'è la chicca, il birignao lo usa solo lui, ma ha la forza della resa. Il birignao capisci subito, indipendentemente ecco. Ma questo modo di scrivere, che a mio avviso è per un verso estremamente scientifico e serio, e dà il peso del suo lavoro di rigoroso filologicamente preciso, ma anche quando ti esprimi, quando racconti, quando vuoi dare il significato, riesci a rendere il lettore partecipe di tutta la gamma dei significati. Non gliene vuoi lasciar perdere nessuno, perché quella è la forza, e a mio avviso questo processo è importante. Insieme la citazione.
Sì.
La citazione, sempre il vademecum dell'introduzione, io ho fatto convocazione di saperi, cioè la citazione, in ogni voce ti rendi conto che c'è dietro uno spessore importante di riferimenti, di collegamenti, eccetera. L'uomo non millanta, nel senso che non parafrasa, non dice lui cose che richiama direttamente l'originale, e quando l'originale è preciso, perfetto, non disdegna il dire l'ha detto lui, non è roba mia. Il mio avviso è un segno che rientra in quel percorso che tu in qualche maniera stimoli di umiltà, tra virgolette, nel senso di, o forse di vedere le cose come sono veramente, un uso buono della cultura, un uso saggio della cultura, un richiamo effettivamente ai significati delle parole. Quindi un saggio di parole, ma attraverso la precisione delle parole, ami i lunghi elenchi dove il concetto si dipana, si precisa via via, copre tutte le sfumature, tutti i significati, tutte le evocazioni, e arriva nella sua ricchezza, completezza, articolata complessità, mi ero segnato. Quindi è interessante questo processo anche per chi legge, chi fa la nostra professione di insegnanti, proprio per insegnare la precisione ai nostri ragazzi. Ecco, la citazione.
Sì. La citazione è, si può dire in breve, tanto ti guardavo con tenerezza perché, insomma, sai davvero leggere a fondo. Non è una lettura corriva quella che hai fatto. E leggere a fondo vuol dire cogliere gli elementi fondamentali di un discorso che è voluto così. Poi un libro si sa bene che ha il suo destino. Un libro può andare nelle mani di chiunque, può essere interpretato in una maniera del tutto inattesa da chi evidentemente lo ha scritto. È un diritto del lettore, certo che è un diritto del lettore. È chiaro peraltro anche che un autore, quando incontra un lettore simpatetico, in cui sa riconoscersi e in cui si riconosce, sta meglio, è più capito, si sente compreso e quindi appagato. Detto questo, e tessuto il tuo secondo elogio, vengo alla citazione. La citazione non è un atto di esibizione. Cioè non è un atto di virtuosismo, perché può essere anche visto così. Cioè questo cita perché vuol mettersi in mostra, questo cita perché vuol far vedere che ha letto molto, questo cita perché in qualche modo mette in vetrina se stesso. Se si vuole lo si interpreti pure così. Se ho detto che il lettore ha tutti i diritti, devo accettare anche questa eventuale equivoco di lettura. Ma per me non è così. La citazione potrebbe essere anche interpretata come un atto di pigrizia. Non ho voglia di dirlo io, lo faccio dire ad un altro. Anche questo non era la mia intenzione. Semmai per me la citazione è un innesto. Cioè è l'innesto di qualcosa che tu hai letto, che è stato detto così bene, che tu non riusciresti a dire così bene, e che quindi usi e fai tuo, ti appropri di qualcosa che qualcun altro ha scritto con l'onestà, questo sì, e quindi con la correttezza, con il rispetto che deve essere dato e concesso a chi ti ha offerto questa possibilità. Allora, le strade possono essere due. Uno, la citazione la dissimula scrivendola a modo suo, oppure la informa il lettore che lì dietro qualcuno ha pensato al quale si dice semplicemente l'ha pensata lui così bene, io te la offro come l'ha pensata. Le troppe citazioni, mi rendo perfettamente conto, possono anche affaticare il testo. Però io preferisco affaticare il testo e dare al lettore una buona informazione, invece di creare un testo dall'apparenza tutto mio, in cui invece rubo senza in qualche modo far sapere in quale casa, in quale
ho pescato.
È una scelta, non se ne poteva fare un'altra. Io ho preferito fare questa. La cosa che, diciamo, come scrittore di questo, intendiamoci, quando dico scrittore, di uomo che scrive delle cose, mi dispiace di più è appunto nel caso in cui venga interpretata come un atto di esibizione. Io di questo ero fortemente preparato fin dall'inizio, insomma. Lo sapevo benissimo che questo rischio lo avrei corso e penso anche che ci sia qualcuno che lo possa pensare, ma io glielo lascio pensare, non lo obbligo a pensare diversamente. La citazione però è una ricchezza. Quando io, leggendo un romanzo, leggendo un saggio, leggendo qualcosa, mi imbatto in una frase forte su cui tu ti sei misurato lunghissimamente e che ti vedi in quella forma magari sintetica, direi proprio lapidaria, scritta da uno scrittore bravo, ma io provo una specie di sobbalzo, mi viene una sorta di gioia, di gusto di dirlo anche agli altri. Per esempio, c'è un poeta che si chiama Enrico Testa, lui è uno storico della lingua, molto ferrato, insegna all'Università di Genova, l'ho presentato l'altro giorno ad Acqui. Ecco, lui a un certo punto in una poesia, secondo me bellissima, poi c'è anche un poemetto in prosa e dirò a proposito di cose, che cosa mi ha in quel poemetto in prosa dato veramente una gioia speciale, scrive questo verso che noi, no, chiusi nei nostri forti, siamo la parte viva dei morti. Ma è una frase bellissima, sono due versi bellissimi. Chiusi nei nostri forti, recintati, no? Siamo la parte viva dei morti. Nel senso che noi siamo vivi, ma portiamo dentro di noi, siamo la parte viva di quella vita che comporta evidentemente necessariamente la coscienza della morte. Detto così, ma è un aumento di vitalità enorme. Uno può dire, parla di morte, avanti, fare scongiuri, no? Segni apotropaici, di allontanamento, queste cose che io poco sopporto, toccati le palle, vedi un po' tu, insomma, tocca ferro, fai tutte queste cose qui. Ecco, io non farei nulla di tutto questo, perché è quello che ci riguarda, la portiamo dentro di noi, ce l'abbiamo dentro di noi, siamo noi tuttavia la parte viva dei morti. Ma meno male che siamo ancora vivi a pensare quelli che sono i nostri morti che portiamo dentro di noi. A me sembra una cosa bellissima. Ma un'altra cosa che ho visto in Enrico Testa, in questo uno di questi poemetti, è che lui racconta di essere entrato parlando con un'altra, con un tu, che poi può essere chiunque, ma è un tu, in una casa di famiglia abbandonata in cui sono arrivati i ladri, la cui porta è stata divelta, no? E quindi loro cercano poi di mettere insieme i battenti ed elenca semplicemente le cose che ci sono in questa casa abbandonata su una collina, e una delle cose che elenca è la citrosodina. Ma è bellissima questa idea della citrosodina. Nelle nostre case credo che tutti noi abbiamo avuto il barattolo della citrosodina. Vederlo lì in un piccolo poemetto in prosa, in un piccolo, e sentire elencare le cose, trovare la citrosodina, ecco, è il punctum veramente che ti attrae e dice questo ti dà quell'aumento di vitalità. Leopardi, poi ti lascio la parola, Leopardi, che pure è considerato il poeta, vedo dei ragazzi che... poi mi è stato anche detto che è stato letto Leopardi ieri al liceo, eccetera. Allora, Leopardi è un poeta che è stato sempre considerato il pessimista, no, per eccellenza. E nella interpretazione di Severino, che è un filosofo bresciano, addirittura nichilista, salvo poi trovare che nella Ginestra la situazione è ben diversa, e addirittura stimolare tutta una serie di interventi di tipo saggistico in chiave marxista, no? Da Binni in poi, insomma. Luporini, no? Allora, detto questo, Leopardi, anche nei momenti in cui la sua più profonda malinconia genera una sorta di angoscia profonda, ebbene, diceva, la letteratura, la poesia è aumento di vitalità, perché tu leggi qualcosa che ti tocca nel profondo, e quel qualcosa che ti tocca nel profondo emotivamente, anche esteticamente, genera una conoscenza nuova di te e del mondo che ti fa fare un soprassalto, un sussulto, è un aumento davvero di vitalità, quali che siano le cose, anche le più angosciose, di cui si possa parlare. Questo è il punto. Lì è la forte contraddittorietà della letteratura, felice contraddittorietà della letteratura, perché ti dà vita laddove sembra che parli della morte. Noi, no, la parte viva dei morti.
Ci sono tanti di questi riferimenti, riferimento alla ginestra.
Certo.
Io poi, non è giusto privare poi la possibilità di leggere tutto, ma ci sono una serie di indicazioni precise su questo. Ecco, il risultato, a mio modestissimo avviso, più felice nelle voci è poi quando tu riesci a mettere insieme quello che pensi con quello che hai vissuto, quando senza reticenza parli di te, episodi ricorrenti relativi alla tua infanzia, con anche cose da non raccomandare, come quando coi gattini fai fare ai gattini una brutta fine, però come pudicamente tratti, e il messaggio che ne trai è un altro degli indicatori importanti che escono fuori. Ecco, questo autobiografismo, che a mio avviso, conoscendoti e essendo restio al come al dire quello che hai fatto, quello che sei, qui che si concede? Spiegamelo.
Sì, è una domanda a cui rispondo molto volentieri. Allora, io non parlerei mai di me, nel senso che la vita di una persona singolarmente non ha tutta questa importanza, poi agli altri che importa, no? Del fatto che uno dica di sé qualcosa. Però io credo in una cosa profonda, che la memoria ci leghi. Allora, ognuno ha una sua vita, ma la memoria lega tutti. E la memoria è ciò che ci rende umani ed è ciò che ti riconduce alla fonte di esperienze che non sono solo tue, ma sono esperienze comuni. Allora credo molto in questo tipo di memoria comune, di memoria collettiva. E quindi quando parlo di me non parlo tanto con la consapevolezza di raccontare una vita che vale la pena di essere raccontata. Non sono mica un autobiografo. A me non importa l'autobiografia, che cosa potrei mai raccontare, non ho nulla di fondamentale da raccontare. Però la memoria sì. E la memoria mi si è aperta, forse in modo più proficuo, diciamolo pure, da quando esistono i miei nipoti. Cioè i nipoti hanno aperto veramente una specie di rubinetto, ecco. Per cui l'idea di poter raccontare a loro, a tutti, ma in particolare a loro, dei pezzi della vita del loro nonno e soprattutto poi dei pezzi della vita loro, e mi ha molto motivato, ha in qualche modo lenito quella diffidenza un po' chiusa, sì, chiuso nei nostri forti o nei nostri fortini, che mi ha contraddistinto per tanto tempo. Sono diventato un po' più spudorato, ma spero non eccessivamente spudorato. Spudorato nel senso che la mia perdita di pudore è dovuta a qualcosa che credo possa essere comunicato un po' a tutti. Non credo di rivelare dei segreti irrivelabili o inenarrabili, ma credo che si sia semplicemente aperta una sorta di falda, no, acquifera, o aurea, chi lo sa mai, rispetto alla quale sono più cedevole. Ecco, si è aperto qualcosa che mi fa parlare più affettivamente e forse anche più affettuosamente. Ecco. Quindi sì, ci sono delle voci che vanno in quella direzione, c'è per esempio la voce tenerezza,
sì,
che,
difatti,
che va in quella direzione.
C'è infanzia. Che è bellissima.
Lo dici tu, io sono contento.
Sì. Sì. Anche per dire, ecco, la complessità di questo libro, per un verso un approfondire delle tematiche importanti, delle parole che spesso usiamo senza pensare bene, e sono tutte cose di 2 pagine, 3 pagine, quindi di una densità e di una chiarezza mirabili. E poi ci sono invece alcune parole che vengono tutte giocate sull'immagine, quasi il racconto breve, e l'immagine fulminante a chiusa del uno è sicuramente quello dell'infanzia, dove lui racconta va a prendere il nipote e esce con il nipote dalla scuola materna, un cane cucciolo ma di quelli grandi si accosta, lecca, sfrega il nipote, lui subito si getta per riparare il nipote e poi sei a terra con il nipote che lo difende, arriva il padrone del cane che quasi si arrabbia con lui.
Quasi, mi dice, ma lei aggredisce il mio cane? Aggredisco il suo cane, lei non lo tiene al guinzaglio, aggredisco il mio cane. Era una scena, però è bella.
Arrivano persone.
Il nipote piangeva.
Il bambino piange, arrivano persone e naturalmente dicono a questo imbecille che forse è il caso che vada da un'altra parte a ancora eccepire rispetto al suo cane. Salgono sul tram. E suo nipote, lui cerca di spiegare, rientrare, accomodare il tutto, dare una spiegazione che sia chiara, eccetera. E anziché chiedere scusa, questo signore, hai visto che si è ancora arrabbiato con nonno, eccetera. E il nipote dice, ma quel signore forse chiede scusa domani. Ecco, questa cosa
nonno,
qui...
Nonno, ma proprio così, nonno... Pazienza, nonno, quel signore chiederà scusa domani.
Questo è lo squarcio che apre sull'infanzia. Che cosa vuol dire l'infanzia? Ecco, ci sono anche di queste chicche, oltre a tutte le cose che dobbiamo conoscere per capire il senso delle parole. E questo di tenerezza, se mi permetti, anche perché a mio avviso è un testo letterario a tutti gli effetti.
Vogliamo far cantare prima sì. Far l'intermezzo, poi sì. Magari lo leggiamo dopo. E poi per la pazienza con cui ha aspettato. Ma la voce non è moribonda.
Thank you.
c'era memoria e ricordo anche lì.
Tenerezza. Troppo forte il rischio che possa fare di questa parola un'analisi cedevole e sentimentale. Troppo ne ho desiderata, poco forse ne ho data, se non ora, da quando esistono i nipoti, perché sono stati loro a risvegliarla in me, a strapparla dal mio riservo, a stanarmi dal mio rifugio. Ma per non cadere nella retorica che temo, è parola che osservo di sguincio, raccontando il piccolo viaggio che ho fatto con Lorenzo tornando da Casale, dove l'avevo portato a giocare dal, come si esprime lui, cugino Giovanni. Dopo una giornata passata insieme, con Lorenzo abbiamo percorso la Valcerrina di buon mattino, arriva l'ora di tornare e dunque dobbiamo riprendere la strada di casa, perché fare la Valcerrina vuol dire almeno un'ora e mezzo di viaggio e Lorenzo è atteso dai nonni per cena. La tenerezza più grande la provo al momento in cui, sistemato Lorenzo sul suo seggiolino posteriore, messe le doppie cinture, messo in moto, percorsi 500 metri e intrecciato tra noi un dialogo di questa natura, hai sonno, vero? Sì, ho sbadigliato, ma guardo dallo specchietto retrovisore e vedo che dorme già, dolce come un frullo di passero sul ramo. Il viaggio di ritorno da quel punto in poi è stato una delizia. Lui che dorme e la sera che ricama l'abbandono del giorno. Le colline del Monferrato spaccate in due da una luce ancora forte che contrasta con le nubi spesse di una giornata in parte piovosa. Procedendo, la luce si disegna sempre di più sulle creste delle colline, che prima si innazzurrano, poi si arrossano appena e infine, in tempi diversi, vanno a poco abbuiandosi. Il buio lascia intravedere i boschetti radi, le poche case sparse, i cascinali in alto, perché la luce che ancora resiste ne contiene il nero, lo mitiga, lo contrasta. Al mattino erano praticelli diversamente verzicanti ed erano velami di fumi nebbiosi che lasciavano intravedere punte di campanili e torri di castelli. Ora restano fantasmi meno chiari, ombre scure che avvolgono il tutto in un indistinto gremito di misteri. Guido adagio per non provocare scrolloni a Lorenzo e ho tempo di osservare. Procedendo, il buio crea una specie di barriera in cima alla quale qualche lume occhieggia, qualche paesino si staglia, qualche luminaria natalizia annuncia abitazioni e intenzioni d'uomo. In un saliscendi tranquillo indovino la serra di Crea sulla sinistra. Passiamo Torre San Quirico, arriviamo a Valcerrina, poi a Murisengo, affrontiamo i due cavallini rampanti e poi, da Brozzolo in giù, cominciamo a discendere e da Cavagnolo in poi a procedere pressoché in piano. Alla rotonda di Castagneto Po, dopo San Sebastiano, un poco torniamo a salire e a scendere, mentre la notte ha ormai fagocitato quasi tutto quel che resta del giorno. All'altezza di San Raffaele ci mena un'intuizione. Da lì l'illusione che la cerchia delle Alpi si congiunga perfettamente con la collina del Torinese. Da un lato, quello sinistro, vedi Superga, dall'altro vedi la silhouette del Monviso, inconfondibile. E lì capisci che cosa significa Piemonte, senza fare appello a nessun climatismo o geografismo deterministico. Comprendi perché l'infinito non sia stato scritto qua. Qui hai la perfetta visione della chiusa, dell'accerchiamento, della barriera, l'intuizione di un luogo definito entro il quale stringersi per protezione, ma anche smarrirsi in una specie di vertigine claustrofobica. Intanto io lì dietro Lorenzo che dorme e sono felice come poche volte mi accade di esserlo e guardo Superga Superba e guardo il mio Monviso d'infanzia e mi spiego perché avevo così voglia di tornare qui a scrivere ciò che resta di ciò che ho provato, ciò che resiste in me della tenerezza che mio nipote mi ha dato. Niente male, Ecco, a proposito di citazioni, testamento, la giovinezza consiste nell'imparare a possedere le cose del mondo, La vecchiaia consiste nell'imparare a sbarazzarsene. Italo Calvino.
È così.
Queste sono le folgorazioni che hai. Ecco, io non so... è un libro che fa bene, nel senso è un libro di quelli che ti puoi mettere sul comodino, il libro di Chevet, che tu citi tra l'altro la Eti Illesum che, come punto di riferimento. Ecco, è un libro che ha questa valenza, a mio avviso, da prendersi, leggersi nel parola per parola e gustarne il viaggio che puoi fare dentro questa parola, viaggio che è ricco di sapere, ma anche di quel sapere che viene dettato dal vedere e guardare le cose che poi veramente contano. Quindi è anche un libro per non mai prendersi troppo sul serio, mi sembra. Quindi questo è in sintesi quello che a me ha dato questo
libro. Sei stato bravissimo, io ti ringrazio molto per quello che hai detto, per la lettura puntuale che ne hai fatto, anche per l'affettività che hai messo, perché quello che credo sia molto importante, lo diceva Pushkin quando parlava del poeta, il poeta ha bisogno di qualcuno che lo ascolti. In realtà io credo che abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci ascolti. È vero, Gianna? Parlo a Gianna perché i matrimoni sono fatti così, che i primi tempi uno ascolta tantissimo, poi a poco dirada l'ascolto e alla fine poi l'ascolto... No, appunto, alla fine che cosa succede? Che nessuno ascolta più, no? E invece, ma non è che lei non ascolti, è lui che non ascolta, sia ben chiaro, cioè voglio che sia ben chiaro, no, è una battuta per dire che in realtà noi abbiamo tutti bisogno di ascolto, chi ci ascolta è un compagno che ci fa anche più avvisati, che in qualche maniera ci offre molto, ci dà molto, perché noi diciamo quella è una persona che sa ascoltare e siamo contenti di conoscere persone che ci sanno e stanno ad ascoltarci, perché di solito viviamo delle vite così frettolose e ascoltare, semplicemente prestare ascolto è un modo per prendersi cura di una persona e fa molto bene, cioè, tu dici bene, io sono contento che tu abbia detto è un libro che può fare bene, bene nel senso che viene sì da un desiderio di ascolto e anche da un desiderio di ascoltare, sia ben chiaro, perché se uno avesse solo la pretesa di farsi ascoltare ma di non saper ascoltare sarebbe, come dire, uno scambio impari che non sarebbe completo. Ecco, se c'è una cosa, e voglio chiudere con questa idea, se c'è una parola che in questo libro non c'è e che io di proposito non ho voluto mettere, non tanto perché avrei duplicato la parola A, perché per tante altre parole ho duplicato la lettera, ho anche triplicato la lettera, ma perché mi pareva che fosse sottesa tutto quanto il libro nel suo insieme, è la parola armonia. Cioè a me sembra che si possa essere armonici, si possa trovare un equilibrio tra le nostre tensioni che spesso ti dilacerano. So bene che esistono delle storie impossibili, delle sofferenze inenarrabili. Io non ne ho vissute di così forti e di così formidabili, quindi non ho diritto a parlare, perché credo che ci siano anche delle situazioni insostenibili. Però nella mia ricerca a prevalere quest'idea che nonostante la contraddittorietà delle parole, o grazie alla contraddittorietà delle parole, nonostante o grazie alla contraddittorietà delle cose che ci riguardano, ecco, sotto sotto esista una specie di filo rosso che leghi il tutto in una armonia che dovrebbe salvaguardarci e in ultima analisi persino in un senso spirituale naturalmente salvarci. Non voglio fare il parroco di campagna, nemmeno il parroco di montagna, ma non voglio nemmeno che si pensi che necessariamente queste cose richiedano un sapere confessionale. Cioè, non è necessario né essere credenti, né soprattutto essere dei credenti confessionali che rispettano i dettami ecclesiali o ecclesiastici. Basta semplicemente essere interiori, saper guardare, io credo, dentro di sé, e saper prendere coraggio, il coraggio che la vita merita e anche la gioia che la vita dà. Ecco, questo è il senso, in definitiva, finale. Cioè, lo faccio con un'ultima citazione che, torno a dire, non è un'esibizione, ma che vorrei che ciascuno portasse con sé. Pico della Mirandola parlava da filologo, in un certo senso anche da alchimista, del maritare mundum. Vedi che matrimonio c'è anche lì. Maritare mundum significa fare in modo che tutte le cose, anche apparentemente più dissonanti della nostra vita, entrino in un universo che le sa comporre, che le sa armonizzare. Io credo che fortemente la letteratura, la poesia, insomma tutto ciò che noi diciamo essere cultura, debba servire profondamente a questo.
Reduzio a uno.
Sì. Però mantenendo i distinti, che è diverso. Cioè, la reduzio ad unum significa che tutto viene ridotto ad unità. Io invece interpreto l'armonia come una forma di matrimonio, maritare mundum, ma che mantenga l'individualità dei singoli, che è un paradosso. Ma è chiaro, sono benissimo consapevole di dire un paradosso, ma pensateci per bene, la nostra vita non è di per sé stessa già paradossale? Vuol dire, il fatto stesso che viviamo non è paradossale? È una domanda che lascio lì, perché è bello che ci siano delle domande. Finire con un'asseverazione è brutto, finire con una domanda invece, tutto sommato, no? Offre degli spunti.
Non è il dubbio che forse è paradossale.
Se ci sono domande, interventi, benissimo.
Una riflessione. Io me ne vado via da qui, avendo scoperto questo termine che è la parola. Io prima d'ora non avevo mai riflettuto sul significato delle parole, cioè come una cosa così importante quale mi è apparsa oggi. Insomma, grazie.
A lei, a tutti coloro che sono venuti, a tutti quanti.
La parola io vorrei leggere.
A te. Corrispondenza di amorosi sensi.
Non esageriamo, però.
No, beh, ma me ne rendo ben conto.
Io.
Non insistiamo a tutti i costi, voglio dire, no? Se no diventa come a scuola, visto che non ho né ho interrogato, né ti ho guardato con occhi, siamo stati discreti.
Possiamo ancora leggere Amicizia, che è una bella cosa, dai. Posso?
C'entra qualcosa col teatro di Grotowski, teatro dell'essenziale?
Allora direi di no, nel senso che, allora, Grotowski è un grande personaggio che ha dato tantissimo. E quando esiste la parola essenziale, già di per sé evidentemente è una parola che dà un'indicazione, insomma. Però non avevo sicuramente presente Grotowski di cui qualcosa conosco pure, ma non avevo Grotowski in mente quando ho pensato alle parole essenziali. Io ho pensato ad altri riferimenti. Uno dei riferimenti è per esempio i sillabari di Parise, che univano davvero questi elementi di cui Silvano ha parlato, cioè il tentativo di stringere in una storia, una parola in una storia in una parola. Non ci sono riuscito in ognuna. Quelle che ha individuato Silvano prima sono sicuramente le più riuscite, perché vanno di più in quella direzione. Però certo, dovunque e comunque ci sia un riferimento all'essenziale, e c'è una ricerca che tende fortemente alla brevitas e alla sintesi, perché si pensa che lì ci sia l'illuminazione, insomma, la luce. Leggi, leggi se vuoi. E poi facciamo chiudere con, sì, con il canto a due, no?
Cioè... Poi facciamo chiudere di nuovo,
sì,
perché
sì.
Ah. Ah.
Beh, ce l'aveva fatta, era stata brava.
Sì, va bene.
Va bene.
Allora, leggo una delle prime che volevo leggere. Amicizia. All'avviso che viene da Omero, è buono d'un amico il consiglio, potrei opporre la desolata considerazione di Broschi, ma la vita è crudele, separa persino i migliori amici. Amicizia è parola consueta e solenne, è parola che va protetta dal suo consumo dissennato, dall'usura a cui soggiace per l'abuso a cui viene esposta nella pratica del web. Amicizia è parola sacra, che balla nel cuore e che esalta il legame, rendendolo unico. Tolstoi, nel suo diario, parla dei brividi amorosi che restano legati all'amicizia, la commozione che prende inopinata e che ti trasporta nel paese dell'innocenza. E io concordo appieno con quanto sostiene Mario Soldati in uno dei suoi diari Lo specchio inclinato. Credo nell'amicizia più che nell'amore, o se volete, credo che l'amicizia sia la forma più alta dell'amore e che quello che comunemente è chiamato vero amore finisca sempre, o presto o tardi, per trasformarsi in amicizia. L'amicizia è nutrimento esistenziale, è coincidenza di gusto, è connubio di parola, lessico e tono, è duetto di voci, indulgenza di questioni, attraversamento di destini. Un litigio non è uno schianto, un insulto non è uno sfregio, la ferita si risana, la cicatrice esulta, la durata si conferma, l'intesa si consolida, l'amicizia sale sul suo vasello snelletto e leggero. Lo scrisse anche Sartre per Camus, che un disaccordo non è che un altro modo di vivere insieme. Ci sono tempi diversi per l'amicizia, ci sono durate che si consumano, ci sono strappi che si danno, ci sono abbandoni che hanno il sapore dell'età e che mostrano la fragile consistenza delle tele di ragno che si lacerano al contatto di un dito d'uomo. Torna tutti alla mente il detto bambino: non ti faccio più amico, perché lì c'è l'ingenua e magari dolce radice di un'impuntura che ripeterà i suoi guasti. Ma l'amicizia matura è convocazione di parti disperse, è il simbolo, la parte che va a incastrarsi nell'altra, componendo un'armonia. Un'armonia che resta al di là delle umane vicissitudini. Restano infatti nel più profondo del cuore amici che hai lasciato andare, amici che non hai trattenuto, amici che non hai accudito come avresti voluto, amici che in ogni caso hanno inciso una traccia, che ti hanno offerto un appiglio. C'è un amico che non vedo da anni, ma che porto costantemente con me, benché lui non sappia, o magari sa e fa anche lui come faccio io, e pensa anche lui ciò che io penso. Lui mi ha salvato in momenti incresciosi, mi ha prestato ascolto, si è preso cura di me e forse un po' anche di sé. Mi ha distolto da una mia ossessione e mi ha indotto a guardare oltre l'ostacolo che mi sembrava enorme e mi scapitozzava ogni passo. Ebbene, lui, nonostante la nostra lontananza, resta per me il profumo dell'amicizia. Non voglio evocare l'amicizia sublime dei grandi racconti letterari, perché non sono altro che la spremitura affabulata di un incontro perfetto, magari tragicamente concluso, perché è poi sempre questo il punto, che l'idillio è un inganno e che il meglio presenta sempre il conto dell'ombra. Pensare a qualcuno in amicizia come se fosse un amico è il più bel sogno che si possa donare.
Ha ha ha.